dire qualcosa a sfavore di Milano, ma Desenzano un po' più bella del Garda. Beh, questa mattina proseguiremo nella nostra serie su Prima Pietro, questa serie che è intitolato Vita e Sofferenza, che guarderemo la fine del capitolo 1 e parleremo di amore, qualcosa che deve contraddistinguere noi cristiani. Vogliamo pregare? Pregheremo anche per voi in questa occasione, Asnella e Mirella, che Dio vi guidi. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per i canti, le preghiere che abbiamo ascoltato e cantato e hanno già riempito il nostro cuore. Ci sono delle belle verità che abbiamo ricordato. Ti chiediamo ancora, Signore, di riempire il nostro cuore con la Tua parola. Tu sai come siamo arrivati qui questa mattina e sai su questo argomento dell'amore come siamo davanti a Te e cosa sta succedendo nella nostra vita, e ti chiediamo di parlarci questa mattina, di fare breccia nei nostri cuori, in ogni cuore, per capire la Tua parola e poi, Signore, per aiutarci a cambiare lì dove Tu ci mostrerai. Ti voglio pregare per Asnella e Mirelli, guidare la loro vita come hai fatto fin qui. Signore, tienili stretti a Te, anche se forse li vedremo meno di quanto li stiamo vedendo, ma li affidiamo a Te e alla Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, venite con me in Prima Pietro, capitolo 1. Leggeremo dal versetto 13. C'è questa unità di pensiero che è partita dal versetto 13, che terminerà al versetto 25. Ci dedicheremo in particolare dal versetto 22 al 25, ma vorrei leggere tutta questa sezione. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e le ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Poi veniamo al nostro testo. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Molti anni fa, in chiesa, mi era stato affidato il ministero tra gli adolescenti. Sicuramente non lo facevo bene come si fa qui in Veritas con Enzo, Cinzia, Andrea e Ada, ma mi impegnavo al massimo, cercavo di impegnarmi al massimo. E io ero solo 2 o 3 anni più grande dei ragazzi che mi erano stati affidati e loro si conoscevano benissimo, erano cresciuti insieme. C'era un grande affiatamento tra tutti loro, grande amicizia, grande affetto. E poi, come accade in ogni gruppo, a un certo punto qualcosa si è rotto, capitavano dei litigi, e una volta questi litigi dovevano essere particolarmente forti e probabilmente c'erano più gruppi tra loro che erano in litigio all'interno di questo gruppo di adolescenti. Io da esterno mi ero accorto subito, così mi venne una grande idea. Ogni sabato avremmo iniziato da quel momento in poi l'incontro con un bellissimo canto, il cui titolo è Un comandamento nuovo, le cui parole sono tratte da Giovanni, capitolo 13, versetto 34. Io vi do un comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Così ogni sabato per un anno intero, io arrivavo con la mia chitarra, l'accordavo, prendevo il foglio col testo sempre lo stesso, distribuivo il foglio e dicevo a tutti, alziamoci in piedi per cantare questo canto. Ed era un momento molto imbarazzante. Alcuni facevano finta di cantare, muovevano solo le labbra senza mettere suoni, altri si soffiavano il naso, altri si allacciavano le scarpe, qualcuno invece guardava con atteggiamento di sfida, muso duro, labbra serrate, faceva capire che non avrebbe cantato una sola parola. Alcune volte non ci si guardava neppure negli occhi e mi sembrava di essere a Sanremo, io solista, come dice quella canzone, con la mia chitarra in mano, che cantavo da solo questo canto, purtroppo anche gli acuti del coro che erano molto alti, e c'ero solo io che cantavo, un anno intero. Oggi incontro quei ragazzi e ancora ridiamo, mi dicono, ci hai fatto cantare un solo canto per un anno intero, e io rispondo, ho cantato un canto da solo per un anno intero. Pensate, due di loro si sono anche sposati, la cosa triste è che al loro matrimonio, cosa hanno fatto? Hanno scelto un altro canto. Cantare di amore cristiano, quando amore non c'era, appariva così ipocrita che molti di loro non riuscivano neanche ad aprire le labbra per cantare. Si erano così induriti nel loro cuore che invece di cambiare hanno preferito per un anno intero non cantare neanche una parola. La Chiesa è un posto in cui si dovrebbe vedere l'amore di Cristo abbondantemente, continuamente. Ma non è sempre così. Per questo motivo il Nuovo Testamento ci dà degli avvertimenti, delle esortazioni, tante, anche dei comandi affinché i cristiani si amino gli uni gli altri. Ho già letto le parole di Gesù in Giovanni 13:34, da questo conosceranno tutti, questo è incredibile, che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. In Giovanni 17:21 Gesù prega al Padre e dice queste parole, io prego che siano tutti uno come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano uno in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Sta parlando della Chiesa che sarebbe venuta, i cristiani futuri, di tutte le epoche, di tutto il mondo. Romani 12:9-10, leggiamo che Paolo fa un'affermazione bellissima, dice queste parole, l'amore sia senza ipocrisia, poi aggiunge questo, quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Sta parlando a dei cristiani e sta dicendo loro di avere un cuore che trabocca di amore l'uno per l'altro, in una sorta di gara reciproca a chi amerà di più l'altro. Che bel pensiero. Io non voglio essere amato, io preferisco amare di più te, dice Paolo. Molti anni fa ho parlato con un credente che stava vivendo un momento difficile, di tensione con altri credenti. Era un periodo veramente difficile per lui. E lui a un certo punto, parlando quasi a sottolineare la sua spiritualità, mi ha detto queste parole. Beh, nonostante tutto quello che ho subito da questi fratelli, io non li odio. E in questo mondo questa sarebbe una frase lodevole, da ammirare, ma fra i cristiani è vergognosa, è riprovevole, perché noi non siamo stati chiamati a non odiare. Noi non siamo chiamati ad essere indifferenti verso qualcuno che ci ha fatto qualcosa. Noi non siamo chiamati a non reagire. Noi non siamo chiamati a essere neutri. Ma noi siamo chiamati a mostrare più di empatia. Noi siamo cristiani. E siamo chiamati ad adempiere il comando più grande che delle persone abbiano mai ricevuto nella storia dell'umanità. E questo comando è amare. E che cos'è l'amore? L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce. Non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Prima Corinzi 13. E vorrei chiederci, questa è la nostra vita, questa è la nostra casa, questo è il nostro matrimonio, questa è la nostra chiesa. Sapete, in greco ci sono tre termini per esprimere amore. Il primo termine è eros, forse capite immediatamente quello a cui mi riferisco, identifica l'amore sessuale, l'amore erotico. Il secondo termine è phileo, che identifica l'affetto, l'amore che ha a che fare con il sentimento affettuoso. Ma quando Pietro, versetto 22 che abbiamo letto, comanda quei credenti, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore, usa un terzo termine che è agape. Pietro esprime il più alto tipo di amore, l'amore della volontà. Non è l'amore dell'attrazione fisica, non è l'amore dell'emozione, non è l'amore del sentimento, ma è l'amore della scelta, l'amore dell'impegno. Pensate questo. È il solo tipo di amore che è in grado di rispondere a un comando. E Pietro sta dando un imperativo, un comando: amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. Non puoi comandare all'amore emotivo, non puoi comandare il sentimento, ma puoi comandare questo tipo di amore perché è l'atto della volontà. E Pietro ci sta chiamando al vero amore, all'amore più alto. Perciò, se sei un cristiano e non stai amando di questo tipo di amore, non dirmi non ce la faccio, non dirmi non posso, dirmi non voglio. Dio ha tanto amato, agape, il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E Dio non ha detto non posso, ma ha scelto di amarci dell'amore più alto che sia mai esistito. E vorrei ricordare che siamo in una sezione di questa epistola nella quale è richiesta una risposta adeguata alla salvezza che noi abbiamo ricevuto. Infatti nei primi 12 versetti del capitolo 1 Pietro ha spiegato di quanto sia meravigliosa la salvezza che Dio ci ha donato, e dunque al versetto 13 inizia con questa parola: perciò, sta affermando di conseguenza che ci devono essere delle realtà evidenti nella vita di un cristiano. Abbiamo già visto la santità, siate santi come io sono santo, abbiamo visto il timore, comportatevi con timore, e adesso aggiunge amore, amatevi intensamente gli uni gli altri, non il semplice amore, non l'amore sentimentale, ma il tipo più alto di amore che esiste, quello della scelta, quello della volontà. E così nel darci questo comando, l'Apostolo Pietro, versetti da 22 a 25, ci dà quattro precisazioni riguardo l'amore cristiano. La prima precisazione, versetto 22, è questa: l'origine dell'amore cristiano. Pietro inizia così: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno. Con queste parole Pietro spiega l'origine o l'inizio dell'amore cristiano. In altre parole, quando abbiamo avuto la capacità o l'abilità di amare in questo modo? Quando questo amore soprannaturale è diventato il tipo di amore di cui noi siamo stati resi capaci? Proviamo ad andare a ritroso nel testo per evidenziarlo. Allora, Pietro dice: siamo giunti a un sincero amore fraterno. Qui siamo al traguardo, qui siamo a un punto di arrivo. Ma da dove siamo partiti? Lui dice: dalla purificazione delle anime con l'ubbidienza alla verità. Di che cosa sta parlando? Sta parlando della salvezza, un'altra volta. Sta dicendo: dato che hai purificato la tua anima, e ne parla come di qualcosa che è già avvenuto una volta per sempre, allora adesso, finalmente, puoi spingerti oltre e amare. Significa che senza questa purificazione, questo tipo di amore è inaccessibile. È impossibile. Guardiamo per un attimo la salvezza che ci trasforma in persone che diventano in grado di amare. Allora, innanzitutto la salvezza è un evento purificante. Dice Pietro: avete purificato le anime vostre. L'uomo è un peccatore davanti a Dio. Un operatore di iniquità, dice la Bibbia, che rende sporco tutto ciò che tocca a motivo del peccato che è in lui. La sua anima giace in pantani putridi. Potrete leggere tante volte espressioni di questo tipo riguardo al cuore dell'uomo. Pantani sporchi, lerci, sudici di peccato. Per quanto si sforzi di uscirne, mostrerà soltanto la propria incapacità di ripulirsi da sola quest'anima. Ecco la condizione dell'anima di un essere umano che è peccatore davanti a Dio. È impura, è peccaminosa, non lavata, non purificata, non redenta, non convertita, non salvata. Perciò abbiamo bisogno di un Salvatore che venga a noi, ci lavi completamente dai nostri peccati. Per questo nella sua disperazione, Salmo 51, Davide prega così: lavami da tutte le mie iniquità, purificami dal mio peccato. Lavami e sarò più bianco che la neve. Hai mai chiesto a Gesù di farlo? Nessun peccatore non lavato da questo prezioso sangue di Gesù, di cui abbiamo letto l'altra volta, poco prima, in Prima Pietro, può stare a cospetto di Dio e trovare salvezza. E poi, in secondo luogo, la salvezza è un atto di ubbidienza alla verità. Mi hai pensato alla salvezza in questo modo? Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. E sapete, Pietro ha già parlato di purificazione e di ubbidienza al versetto 2 del capitolo 1. Guardate com'è, lui dice: siete eletti, e poi dice: mediante la santificazione dello Spirito, leggi purificazione, e a ubbidire, essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, leggi ubbidienza. Al versetto 14 di capitolo 1 ha chiamato i cristiani in che modo? Figli ubbidienti, abbiamo visto, figli dell'ubbidienza. L'ubbidienza è vostra madre. Adesso sta dicendo che la salvezza è l'ubbidienza alla verità. È un modo diverso per dire che essere salvati significa avere fede nella parola di Dio, nel Vangelo. La salvezza è una svolta dal peccato, purificazione, e anche una sottomissione alla verità. Questa è la vera fede che salva. C'è una fede che non salva e c'è una fede che salva, ed è questa. Non c'è salvezza se non ci sono questi due elementi. È autoillusione definirsi cristiani, salvati, avere una vita che non ha nulla a che vedere con la sottomissione a ciò che la parola di Dio dice. La salvezza non è solo un consenso mentale, ma è una sottomissione attiva e ubbidiente alla verità contenuta nella parola di Dio. E in terzo luogo, la salvezza è qualcosa che trasforma le vite, per giungere a un sincero amore fraterno. Per giungere. Non solo la salvezza purifica il passato, ma consente, abilita, trasforma la vita per il presente, per il futuro. Non è solo una purificazione per il passato, ma una nuova potenza trasformatrice per una nuova vita, così che possiamo dire: per giungere, per arrivare. Quello che era irraggiungibile è vicino. Quello di cui non si era capaci adesso è diventato possibile. Quello che era pazzia è diventato lo scopo della nostra vita. Gesù cambia la nostra vita. Lui è vivente, Lui è potente per farlo. Fiumi d'acqua viva vengono in un terreno morto, arido, lo bagnano, gli danno la vita e tutto è nuovo. Tutto è nuovo, la vita vecchia è passata, tutta la vita è giungere a qualcosa di nuovo. E adesso finalmente siamo in grado di amare, dell'amore agape, il tipo di amore più alto che esista, lo stesso amore di cui Dio ha amato. E noi possiamo farlo, non solo, Dio ci comanda di farlo. Amatevi, Giovanni 13, 35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Se non avete amore, siete discepoli? Romani 5,5, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito che ci è stato dato. Lo stesso amore. Prima Giovanni 4,12, nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Prima Giovanni 3,14, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché veniamo in chiesa, perché sappiamo i versetti a memoria, no, perché amiamo i fratelli. Chi ama il fratello, chi non ama, scusate, il fratello, rimane nella morte. Prima Giovanni 4,19, noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo, Lui ha messo la sua vita in noi, il suo amore in noi, noi possiamo amare. Se uno dice: io amo Dio, ma odio suo fratello, è bugiardo, non è vero, quella realtà non è presente nella sua vita. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio, ami anche suo fratello. Sei un vero cristiano? Siamo dei veri cristiani? Sei veramente un discepolo di Gesù? Queste domande sono vitali per tutti noi. E per assicurarti davanti a queste domande, non mi dire quante volte vieni in chiesa. Non mi parlare degli enormi sacrifici che hai fatto per Gesù. Non mi dire se hai fatto una preghiera della salvezza poco o tanto tempo fa. Non mi recitare tutti i versetti a memoria che conosci. Ti supplico di rispondere guardando al tuo amore per gli altri cristiani. Perché quando Dio ci salva, ci dà una nuova capacità, peculiare solo dei cristiani, ed è quella di amarci gli uni gli altri, dell'amore agape. Quella è l'origine del vero amore cristiano, è l'inizio. Prima precisazione, l'origine dell'amore cristiano. Seconda precisazione, sempre versetto 22, la direzione dell'amore cristiano. Dice Pietro, per giungere, e poi dice a un sincero amore fraterno, abbiamo in qualche modo già parlato, poi dice amatevi intensamente a vicenda. La domanda è questa, chi dobbiamo amare? Pietro risponde in queste parole e parla di amore fraterno, di amarsi a vicenda gli uni gli altri. Parla dell'amore speciale che ci deve essere tra fratelli e sorelle in Cristo. Quando Dio ci ha salvato, non solo ci ha resi capaci di un nuovo tipo di amore, ma anche ci ha dato una famiglia in grado di poter esprimere questo amore, che è la Chiesa. Abbiamo appena letto prima Giovanni 3, prima Giovanni 4, come possiamo dire di amare Dio che non abbiamo visto se non amiamo i fratelli? Sono solo bugie, menzogne, Giovanni è chiaro. Penso ai problemi di intere famiglie che si dicono cristiane, in cui ci sono rapporti rotti fra suocera, nuora, fratelli e sorelle carnali, famiglie cristiane, zie e nipoti, genitori, figli, mogli e mariti, lotte, tradimenti, offese, insieme tutto questo a che cosa? La lettura della Bibbia, la preghiera. Ma com'è possibile tutto questo? Penso a chiese che hanno chiuso le proprie porte per contese e gelosie durate generazioni. Lotte di potere, lotte per i pulpiti, lotte per primeggiare, incomprensioni per banalità, tradimenti, fraintendimenti mai risolti, atteggiamenti sulla difensiva, senza mai conoscere il perdono cristiano. Quale risultato? Chiese chiuse. Chiese nate per divisione invece che per moltiplicazione. Penso a quei rapporti chiese tra due o più chiese in una stessa città, in nome della difesa della dottrina, e io sono un difensore della sana dottrina, si sono fatte così tanto male a vicenda da doversi leccare le ferite a distanza di anni. Quale risultato? Chiese isolate, credenti scoraggiati, non credenti scandalizzati e allontanati per sempre. Ho sentito di una chiesa in Italia qualche anno fa che durante un culto due credenti, che erano anche fratelli di carne, hanno cominciato a insultarsi e poi a spintoni sono usciti fuori dalla chiesa e fuori dalla chiesa si sono picchiati davanti a tutto il quartiere. Gli altri credenti che sono rimasti hanno deciso di chiudere la chiesa lì e aprirla in un altro quartiere, si vergognavano troppo. Forse noi non abbiamo mai fatto questo, non abbiamo mai vissuto questo, ma cosa diciamo di quello che c'è nel nostro cuore? Chi si sente al di sopra di questi fatti quando ricordiamo le parole di Gesù un'altra volta? Io vi do un comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri, e da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amarsi come Gesù ci ha amati, essere riconoscibili perché l'amore supremo di cui Gesù ci ha amati è anche distintivo per la nostra vita. E so che può sembrare duro quello che sto per dire, ma voglio essere onesto. Perdonatemi se sono troppo duro. Quando l'amore agape è assente dalle nostre vite, abbiamo solo due possibilità. Primo, interrogarsi se siamo dei veri cristiani, perché l'amore è il segno distintivo del cristiano. E non importa se pensiamo che siamo cristiani da uno, da due, da 10 o da 20 anni, abbiamo bisogno di fare delle verifiche nella nostra vita. Secondo, se abbiamo passato la prima verifica, l'unica cosa che possiamo fare è pentirci sinceramente davanti a Dio e iniziare concretamente, con dei passi concreti, ad amare gli altri. Forse dovrai fare qualche telefonata questa settimana, forse dovrai andare a trovare qualcuno. Fallo, facciamolo. Qualcuno potrebbe domandarsi a questo punto, ma perché Pietro confina la questione dell'amore solo ai fratelli in Cristo? Questa è una domanda che io mi sono posto. Perché non parla dell'amore per tutti? Non dobbiamo forse amare tutti, anche i non credenti? La risposta è certo. Pietro però si sta focalizzando sull'amore più alto che possa esistere, l'amore perfetto, quello che Gesù stesso ha definito in Giovanni 15, versetti 12 e 13, quando ha detto queste parole: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E sentite poi cosa Gesù ha detto: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici, non per i suoi nemici. Se i cristiani si amano come Gesù li ha amati, il cristianesimo vincerà il mondo. Il mondo sta morendo dalla voglia di fare parte di persone che si amino, di un amore speciale. E questo è il modo di rendere attrattivo il Vangelo. Magari se non è già successo, non so, accadrà anche in Veritas che qualcuno ci darà una risposta dura, una risposta secca. Che cosa faremo? Forse qualcuno minimizzerà i nostri sforzi o non gratificherà il nostro impegno. Come reagiremo? Cosa faremo quando qualcuno ci farà capire che siamo ingombranti? O che riderà per una nostra frase, che non baderà al fatto semplicemente che esistiamo? Beh, dobbiamo iniziare a rendere il concetto di amore più alto nella nostra mente. Non è un sentimento. Il vero amore è quello che dona, dice Gesù, la propria vita per i suoi amici. Il vero amore è quello che vede il bisogno. Il vero amore è quello che si toglie le pantofole della comodità e inizia a partecipare alla vita e ai bisogni degli altri più che propri. Quando è l'ultima volta che l'abbiamo fatto? Perché il mondo non ascolterà la teologia. I fratelli non saranno incoraggiati solo perché gli andiamo a dire che ci sono dei versetti che li incoraggeranno. Abbiamo bisogno tutti quanti di vedere il Vangelo in azione, con lo stesso amore con il quale anche Gesù ci ha amati. Abbiamo un telefono? Beh, questa settimana usiamolo per amare qualcuno che è bisognoso. Abbiamo carta e penna a casa? Beh, nei prossimi giorni usiamoli per fare sentire amato qualche fratello, qualche sorella che è nella sofferenza. Abbiamo dei soldi? Beh, sappiamo cosa dobbiamo fare. La Chiesa di Cristo è piena di sorelle e di fratelli nella sofferenza, nella solitudine, nel peccato, che hanno bisogno che noi ricordiamo loro che c'è un amore speciale di cui sono stati amati da Gesù, e lo faremo amandoci gli uni gli altri con quel tipo di amore. La direzione dell'amore cristiano qual è? Verso gli altri cristiani. Terza precisazione sull'amore cristiano la troviamo sempre al versetto 22. Pietro ci mostra la modalità dell'amore cristiano. Dice: per giungere a un sincero amore fraterno, e poi dice: amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. Di cuore. È interessante, ringrazio il Signore che Pietro non soltanto mi dice di amare, ma definisce anche come farlo. Indica i modi in cui i cristiani si devono amare. Per me è stato di incoraggiamento. Abbiamo tre qualità di questo amore. Innanzitutto, dice Pietro, è un amore sincero. Letteralmente non è un amore finto, non è un amore recitato, non è un amore ipocrita, non è interessato a essere visto, ma è reale, è vero, è sincero, è genuino. Non è quel tipo di amore che si recita come quando a teatro si recita una parte, ma poi quando scendi dal palco torna tutto come prima, quando si smette di essere visti dal pubblico. Nell'antica Grecia politeista era uso andare dai commercianti a comprare i propri idoli. idoli da adorare. Più un Dio era importante e più rappresentativa era la statua che lo ricordava. E queste statue spesso erano fatte di oro. Più un idolo era importante, maggiore era il valore che volevi avere di quella statua. Così per poter fare lo stampo dell'idolo si usava la cera. Sapete, la cera è modellabile. Una volta fatto lo stampo dell'idolo si colava l'oro sopra e quest'oro ricopriva tutta la statua. E a quel punto la statua veniva messa sul fuoco in modo tale che la cera che c'era dentro il contorno si sciogliesse. Ovviamente le temperature per fondere l'oro, sciogliere la cera, sono diverse. La cera si scioglie a una temperatura molto più bassa. Così veniva messa questa statua sotto il fuoco, la cera si scioglieva, rimaneva il contorno tutto d'oro. Si girava poi la statua, si colava l'oro in modo tale che si riempisse tutto e si vendeva la statua tutta d'oro. Ma poi qualcuno ha cominciato a pensare che potesse fare un po' di soldi, qualche commerciante. Così ha chiesto degli artigiani di fare tutto il procedimento fino a quando bisognava sciogliere la cera che era dentro. Così veniva sciolta solo una piccola parte di cera e poi veniva colato l'oro per riempire quella piccola parte sotto. Così fuori sembrava tutta d'oro, ma dentro era piena di cera. E dopo un po' di tempo qualcuno ha scoperto l'inganno e da quel momento in poi, per riuscire a vendere una statua, i commercianti dovevano cominciare a urlare al mercato: io vendo delle statue d'oro senza cera, senza cera. In altre parole, quello che c'era fuori, c'era anche dentro. Da qui deriva la nostra parola italiana, sincerità, essere senza cera. Quello che tu sei fuori, sei dentro. E Pietro dice che dobbiamo amarci con sincerità. Un amore autentico, trasparente, non finto, non recitato. Quello che siamo dentro dobbiamo essere fuori. Quello che siamo fuori dobbiamo essere dentro. Non dobbiamo cambiare fuori, se va bene, dobbiamo cambiare dentro. E la grandezza della salvezza, voglio incoraggiare tutti noi questa mattina, la grandezza, la potenza della salvezza è qui, che non dobbiamo fingere di avere ciò che possediamo, che Dio ci ha dato, il vero amore. Dobbiamo essere ubbidienti a viverlo. Romani 12, 9, Paolo esorta, l'ho letto prima, l'amore sia senza ipocrisia. E poi, in secondo luogo, Pietro ci istruisce e ci dice che l'amore deve essere intenso. Questo è un termine molto caro a Pietro. Venite con me al capitolo 4, versetto 8. Pietro dice queste parole: soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Ho riflettuto. Ci sono molti peccati. E questi molti peccati si compiono ovviamente gli uni gli altri. E l'amore ha la capacità e l'estensione di coprirli tutti. E infatti questo termine intenso usato da Pietro in greco significa proprio questo: stendersi, allungarsi, fare stretching. Si usava per le persone, si usava per i cavalli, per indicare di stendere i muscoli delle braccia, muscoli delle gambe, allungarsi fino al massimo possibile, arrivare al punto più lontano che riesci ad arrivare. Questo è l'amore cristiano. Non è fare quello che tutti possono fare, ma stendersi, allungarsi, raggiungere il limite più lontano ed esteso dell'amore, coprire una grande quantità di peccati, perdonare 70 volte 7, pregare per coloro che non sanno quello che fanno, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente. In altre parole, amare sino al limite delle nostre capacità, amare fino al limite del sacrificio, amare quando il costo è il tempo, quando ci costa tutta l'energia, tutta la stanchezza, tutta la privacy. E in terzo luogo, dice Pietro, è un amore del cuore. In altre parole, e questo ancora mi incoraggia, è un amore che proviene da dentro. È qualcosa di soprannaturale che Dio ha messo in noi, attraverso lo Spirito che ci è stato dato. L'amore cristiano non è finto, e per quanto richieda degli sforzi di stenderci per arrivare ovunque, non è qualcosa che si è costretti ad avere in modo legalistico. Questa definizione di amore è molto importante, perché se non fosse qualcosa che Dio ha messo in noi, sarebbe impossibile. Saremmo costretti a dire, va bene, io stringerò i denti, io amerò sino a stendermi, fino alla morte, farò il mio dovere e poi fallirei. Perciò Pietro ci incoraggia dicendoci che l'amore vero e sincero si sacrifica e poi è soprannaturale, viene da dentro, Dio l'ha messo in noi, non è un peso che ci schiaccia. E spero che tu ti sia sentito amato in questo modo da qualche altro credente, e spero anche che tu abbia fatto sentire amato in questo modo altri, perché sperimentare tutto questo è meraviglioso. Così Pietro sta dando queste precisazioni dell'amore cristiano e ha spiegato come ha origine, e poi ha indicato la direzione dove deve andare, e poi ha definito meglio la modalità di questo amore, e adesso fa una quarta precisazione, spiega la ragione dell'amore cristiano. Guardate il versetto 23. Perché siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. In altre parole, la domanda è questa, perché devo amare? E Pietro precisa che dobbiamo amare per una ragione, c'è un motivo, amare è coerente con chi siamo. L'avete già sentito dire in altri modi, ma Pietro adesso vuole spiegarlo, perché il primo termine con cui inizia è perché, vuole motivarlo, vuole dare una ragione, lo vuole spiegare. E il motivo è che il cristiano deve amare perché è rigenerato. Hai mai sentito parlare di rigenerazione? Hai mai sentito parlare di nuova nascita? Una nuova vita viene in te. Quando Dio ci salva, tutto è nuovo. Prima eravamo morti, ma adesso siamo viventi, spiritualmente parlando. Abbiamo una nuova vita. E vorrei che notassi una realtà molto chiara per come la mette Pietro. Come facciamo a nascere di nuovo? E Pietro usa questo tempo di questo verbo, che è al passivo. Lui dice, siete stati rigenerati. Questa vita non è nostra, non ci appartiene. Qualcuno ha messo la sua vita in noi, e questo qualcuno è Dio. Lui ha fatto tutto il lavoro. Lui viene davanti a un morto spirituale e gli dà la vita. Il morto è morto, non può fare niente. Però quando questo seme viene, questa nuova vita inizia, e allora tutto cambia. La rigenerazione cambia la disposizione del cuore, cambia la natura ribelle in qualcosa di nuovo che è pronto per amare. Ti sei mai chiesto perché tu, cristiano, dovresti amare? Pietro risponde, perché sei nato di nuovo. L'Apostolo Giovanni rende la questione molto chiara quando scrive queste parole. Giovanni, mamma mia, com'è chiaro. Bianco nero. Punto. Carissimi, prima Giovanni 4:7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio. In altre parole, dato che sei rigenerato, dato che sei rinato in una nuova vita, allora questa è la ragione per amare. Amare è qualcosa di coerente di ciò che tu sei ora. Dio è amore, la sua vita è in te, perciò amare è coerente con chi tu sei. Pietro aggiunge che questa nuova nascita arriva da un seme, che non perisce. Questo seme è la parola vivente e permanente di Dio. La salvezza viene in un momento preciso e porta una vita trasformata per sempre. Pietro fa questa citazione da Isaia 40, versetti 6 e 8, per mostrare questo semplicemente, che c'è una differenza tra un seme comune di un terreno che è corruttibile e il seme della parola di Dio che è incorruttibile. Prova a pensare a un seme di erba, a un prato. Quando siamo andati a vivere in questa casa dove viviamo adesso, c'era un giardino, io non l'avevo mai fatto prima, però ho detto, dai, voglio seminare, voglio che cresca l'erba. C'era di tutto, l'insalata, ovviamente non l'ho fatto da solo, ma era bellissimo per me. Ho seminato e innaffiavo tutte le mattine, tutte le sere, non entravo in casa se non innaffiavo. E poi stavo lì a guardare dal primo giorno se nasceva qualcosa. E poi finalmente dopo una settimana, 10 giorni, ho visto spuntare l'erba. E il fiore, com'era bello, prima era tutto marrone. E poi tutta questa gloria di questo seme è uscito e ha riempito il prato ed era stupendo. Per me poi, figuratevi. Quasi il terzo figlio, quasi. Poco tempo dopo però si è bruciato tutto. Non ho innaffiato bene, non avevo capito come far funzionare le cose, ho dovuto riseminare tutto da capo. La bellezza di quei fiori, di quell'erba, era sparita in un istante. Non è così per la parola di Dio, miei cari. È vivente, è permanente, produce il suo frutto per sempre. E Pietro termina ricordando qualcosa di meraviglioso. Questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Qualcuno era andato lì, aveva predicato il Vangelo e questo seme aveva prodotto la vita. E che cosa ci si aspetta ora, dice Pietro? Che la vita di voi cristiani sia coerente con la vita che è stata donata, perciò amatevi intensamente, a vicenda, agli gli altri. Nel 1991 ho fatto il mio primo campo cristiano a Ispica, abbiamo sentito parlare di Ispica domenica scorsa, ho fatto il mio primo campo. Eravamo un centinaio di giovani, io avevo 15 anni forse, sì, sapete quando sono nato adesso. Avevo 15 anni più o meno e c'era un foltissimo gruppo di Foggia, molti siciliani, qualche milanese. E io ero andato lì, mi sono divertito come un matto, ragazzi. Mare, spiaggia, studi della parola di Dio, comunione, giochi, bellissimo. Ed era arrivato da Foggia un ragazzo particolare, comunque molto simpatico, non credente, si chiama Salvatore. Lui è venuto e lui l'ha detto subito chiaro, ma mi ha invitato questo amico che era lì con loro, credente. Sono venuto qua solo per un motivo, le ragazze, mi hanno detto che ci sarebbero state tante ragazze. Così il campo è andato bene, ci siamo divertiti, ci siamo affiatati, abbiamo ascoltato la parola di Dio. E poi, come sapete, molte volte succede ai campi che l'ultima sera è quella serata delle testimonianze. Si alzava uno, poi l'altro ancora. E a un certo punto, sorprendentemente, si è alzato Salvatore. Ma come si è alzato Salvatore? Ascoltiamo. Che cosa ha detto? La verità. Non sapevo quello che mi aspettava quando sarei venuto qui. Ero venuto solo per le ragazze, l'ha detto. Però poi ha aggiunto questo. Se quello che ho visto significa essere cristiani, se essere cristiani significa vivere questo amore, allora io voglio conoscere questo Gesù. Io non l'ho mai più visto, ma la cosa che mi aveva sconvolto è questa. Non sono stati bei sermoni, non sono stati bei canti, ma l'amore fra dei giovani cristiani a toccare e a piegare profondamente il suo cuore. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Pietro ricordava molto bene questo insegnamento di Gesù. Anche noi dovremmo farlo di più. L'origine dell'amore, la salvezza, la direzione dell'amore gli uni gli altri, la modalità dell'amore, sinceramente, intensamente, di cuore, la ragione dell'amore è coerente con le nostre vite. E ho un'ultima domanda per tutti noi questa mattina. Come vogliamo che Veritas sia riconosciuta nel mondo? Se qualcuno ci visitasse e poi dovesse scrivere una lettera dopo che ci ha visitati, cosa vorremmo che questo qualcuno scrivesse? La mia preghiera per tutti noi è che possa scrivere le stesse parole che l'Apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa di Tessalonica. Prima Tessalonicesi 4:9. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, perché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Preghiamo. Caro Padre, siamo incoraggiati dalla Tua parola, che come ogni volta ci mostra quello che non va nel nostro cuore, in noi, e di cui Ti chiediamo perdono. Ma dall'altra parte ci incoraggia, ci sprona a fare quello che Tu ci hai chiamati a fare. E in questo caso, Signore, Ti vogliamo pregare di aiutarci ad amarci gli uni gli altri, di questo amore supremo del quale Tu ci hai amati. E Ti preghiamo che questo non sia finto, sia vero, reale, che possa essere una grande testimonianza per il mondo. Padre, voglio pregarti per chi è nella sofferenza, per chi soffre, per chi ha problemi, per chi è nel peccato, per chi sta combattendo. Voglio pregarti per queste persone. Nello stesso tempo voglio chiederti che qualcuno, questa settimana, tutti, possiamo incoraggiare amando qualcuno in questa condizione. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Buona settimana a tutti. Alla prossima domenica.